Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo a affrontare insieme il come aprire una società all'estero nel pieno rispetto della legge, cosa che ti farà dormire sonni tranquilli. Perché tutte le volte che noi vogliamo aprire una società all'estero, dobbiamo valutare il fatto di non incorrere nel reato di estrovestizione. Cos'è il reato di estrovestizione? Detto in poche parole, il reato di estrovestizione sono quelle situazioni in cui tu sei fisicamente in Italia, svolgi un'attività economica in Italia, cioè coordini e fai l'amministratore, ma fatturi con la società all'estero. Dunque, tu paghi le imposte all'estero perché è la società estera che emette le fatture, però tu in realtà non è che sei all'estero, sei in Italia e vivi in Italia e soprattutto svolgi l'attività economica come amministratore in Italia. E questa cosa è combattuta ovviamente dallo Stato italiano, perché nel momento in cui tu sei in Italia, lavori in Italia, cioè eserciti il lavoro o comunque fai l'attività da amministratore in Italia, ecco che quella è una cosa che deve essere materia imponibile, cioè deve essere fatturata, il reddito deve essere dichiarato in Italia. E questo è il reato su cui dobbiamo stare un po' attenti, cosa che ti puoi difendere con questi due, secondo me, meccanismi che ti illustro qui di seguito. La prima situazione è il caso in cui tu sei socio e basta, finanziatore di una SRL. Intendo SRL LTD che è all'estero. Quindi quando tu sei socio di una società all'estero, tu puoi benissimo essere un socio finanziatore senza problemi, paghi le imposte solo se ricevi gli utili, perfetto, sempre che sia in un paese a white list, e tu lì non rischi nessun reato di estrovestizione, però lo devi fare a condizione che la società estera svolga il suo lavoro in maniera completamente autonoma e indipendente da te, perché tu devi fare solo il socio finanziatore. Provo a farti un esempio. Tu puoi costituire oggi una società all'estero, quindi tu sei il socio fondatore, perfetto. Quando poi ritorni in Italia, non è che puoi svolgere attività economica o attività da amministratore di fatto per la tua società estera, perché tu sei solo un socio finanziatore. E soprattutto perché quando fai attività per conto della società estera, tu sei residente in Italia e dovresti portare una fettina di reddito anche in Italia. Dunque, tutte le volte in cui tu sei un socio finanziatore di una società all'estero, è una cosa che puoi benissimo fare senza problemi, però devi stare attento a non fare niente di operativo per conto della tua società estera, perché la tua società estera deve operare in completa autonomia. E ti faccio un esempio, ovviamente sono due esempi estremi e sul quale devi metterci un po' di attenzione. Se tu vuoi acquistare delle azioni della Google in Irlanda, che se vado bene insomma è la sede europea di Google, perfetto, ecco che tu, è vero che hai le quote della Google Irlanda, però non è che tu rischi il reato di estrovestizione, perché la Google probabilmente lavorerà autonomamente da te e quindi tu non fai nulla di operativo per conto della Google e quindi non hai nessun rischio di estrovestizione. Questa insomma è la cosa principale. Mentre dal lato opposto ci possono essere delle situazioni in cui te così vai su internet, cerchi come costituire delle società online e costituisci online una società all'estero. Ecco che lì in quel momento effettivamente devi stare più attento, perché tu puoi benissimo costituire una società online all'estero, però il problema è che non è che poi dopo tu lavori dall'Italia e fatturi con la società all'estero, perché comunque in questo caso ricade il reato di estrovestizione, ossia tu fatturi dall'estero, però il lavoro lo fai completamente in Italia. E questa è la prima cosa su cui devi stare attento. Se tu sei sicuro di costituire una società anche piccola come socio fondatore all'estero e questa società lavora autonomamente da te, perché ha propri dipendenti, perché ha un proprio amministratore e tu fai solo l'attività da socio finanziatore, ecco che tu puoi benissimo avere le quote all'estero e dormire sonni tranquilli. L'unica cosa che ti posso segnalare è ricordati che tutte le volte in cui tu hai delle quote del capitale all'estero, tu lo devi dichiarare nel famoso quadro RV se in un anno supera il valore o comunque tocca il valore di 15.000 euro. Dunque, se tu hai una quota di una società all'estero, devi solo stare attento a dichiarare questa cosa nel quadro RV, che è una cosa tecnica che farà il tuo commercialista e che dovrai compilare solo nel momento in cui hai un tot di quote o di beni all'estero tale per cui il valore complessivo supera i 15.000 euro. Perfetto, ottimo. La seconda cosa che devi sapere per poter avere in maniera regolare una quota di società all'estero è il caso in cui tu sei socio di questa società all'estero e magari sei anche amministratore. Ecco che qui devi stare più attento perché se tu sei amministratore, in caso di controlli l'Agenzia delle Entrate ha più potere per accusarti di estrovestizione, perché tu prova a pensare, tu sei socio finanziatore, ok, però sei anche amministratore, quindi se tu prendi delle scelte aziendali in Italia per conto della tua società all'estero, ecco che comunque anche quello rientra nel reato di estrovestizione, perché tu di fatto stai prendendo una scelta aziendale per conto della tua società all'estero, però sei fisicamente in Italia. E anche questo magari non ti verrà mai contestato perché hai una società piccola e non passi nell'occhio, cioè comunque non sei controllato. Ok? E magari può capitare che appunto la fai franca anche se fai l'amministratore di fatto o comunque fai l'amministratore della tua società all'estero. Però devi sapere che questa cosa è un comportamento errato e che non ti può far dormire sonni tranquilli, perché se tu sei amministratore di una società all'estero e sei fisicamente in Italia e prende delle scelte amministrative per conto della società estera, come ad esempio coordinare i fornitori, coordinare i clienti, chiudere i contratti comunque anche dei clienti o comunque coordinare i collaboratori, ecco che lì rischi il reato di estrovestizione. Dunque, la cosa che devi fare per coprirti in caso di contestazioni è di prendere le scelte amministrative e fare il lavoro operativo della tua società estera quando sei all'estero, proprio quando sei fuori dall'Italia. Ovviamente questa cosa è stata creata anche per creare comunque problemi al fatto che vuole fare estrovestizione, direi, perché prova a pensare, tu sei amministratore di una società all'estero, puoi benissimo prendere delle scelte amministrative sulla società all'estero, però tu devi andare fisicamente all'estero. Dunque devi avere la prova tramite documenti di viaggio, che possono essere gli aerei, che possono essere i treni, volendo a sto punto anche l'auto e così via. Però sai che c'è un modo di essere nel rispetto della legge, anche se tu sei amministratore di una società all'estero, però devi assolutamente dimostrare che periodicamente vai all'estero e coordini la tua attività e fai il lavoro operativo all'estero. E questo, secondo me, questi due punti sono le cose principali che devi sapere per dormire sonni tranquilli tutte le volte che hai una quota di una società all'estero. Seguendo questi punti direi che tu sei a posto. Poi è anche ovvio che, come ho accennato prima, molto probabilmente per realtà piccole non ti creeranno problemi, però è anche vero che noi la legge la dobbiamo rispettare se vogliamo essere sicuri poi di non avere sorprese successivamente. Ok? Quindi queste sono le due cose. Devi anche sapere che la verità sta nei fatti concreti della tua azienda, cioè mi spiego meglio. È ovvio che se tu vuoi frodare il fisco e dire bugie, lo potrai fare, però avrai meno modi poi per difenderti in sostanza. Invece, se tu veramente comunque rispetti uno dei due meccanismi, ossia tu sei solo socio finanziatore perché la SRL estera lavora autonomamente, oppure tu sei anche amministratore della società all'estero, però hai comunque fai le scelte, direi, e vai all'estero per fare tutto quello che c'è di operativo per conto della tua società all'estero, ecco che le prove devi averle. Non le hai solo nel momento in cui vuoi ingannare il fisco e di sicuro non è un comportamento che è volto a una sana gestione della tua SRL. Quello che ti posso aggiungere è che per comunque avere un ulteriore grado di protezione, io quello che consiglierei è il fatto di intestare le quote della tua società estera alla tua SRL italiana, che poi in un certo senso diventa holding. E mi spiego il motivo: non c'è niente di illegale o strano, semplicemente perché possono capitare delle situazioni in cui tu sei socio e basta della tua SRL, però può anche sfuggirti qualche compito operativo in Italia, ok? Quindi per sanare questa cosa, cioè il fatto che tu sei socio, però fai del lavoro operativo per conto della tua SRL estera, per fare in modo che questa cosa sia anche la luce del sole, o in caso di contestazioni comunque hai un'arma di difesa, è quello di portare in qualche modo una parte di ricavo, di fatturato, che tu fai all'estero in Italia, per una quota parte del lavoro che tu investi per conto della tua SRL estera. Dunque, per rendere concreta questa cosa, ti consiglio di avere a capo, cioè a monte, un SRL holding con cui tu controlli anche la SRL estera, perché se fai del lavoro operativo o magari amministrativo per conto della tua società all'estero, tu puoi benissimo fatturare l'importo normale di mercato di quello che tu hai fatto per conto della tua SRL estera, portando il ricavo in Italia, e quindi ti sei comportato nel rispetto della legge perché hai fatturato il lavoro che hai svolto in Italia. In sostanza, cioè almeno in sintesi, direi che è comunque legale avere una società all'estero e fare del lavoro operativo in Italia, però a patto di portare una quota di ricavo appunto dall'estero in Italia, perché tu hai svolto un lavoro operativo in Italia, e quindi se lo fatturi al valore di mercato, anche qui tu sei completamente a posto e sei anche tranquillo anche nel momento in cui tu hai una SRL all'estero e ti capita sporadicamente di fare del lavoro operativo per conto della tua società all'estero, insomma. E questo, secondo me, già seguendo questi 2/3 principi, tu puoi veramente stare tranquillo, che puoi dormire sonni tranquilli. Andando alle conclusioni, ti posso dire che l'efficacia fiscale è prima di tutto quella cosa che ti permette di adempiere in maniera regolare alla legge, alla norma fiscale che c'è in Italia, in modo che tu appunto non abbia problemi in futuro di eventuali contestazioni e dunque di sanzioni. Fatto questo, però, ricordati che in Italia la SRL è la forma giuridica che ti permette di avere il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale per tagliare il maggior numero di imposte e contributi agli imprenditori. Per fare questo tu devi conoscere la legge, ovviamente, e posso capire che tu non puoi metterti giù a studiare su internet in maniera approfondita la norma fiscale tanto quanto fa un commercialista. Dunque, per facilitarti questo lavoro e comprendere quali strumenti di efficacia fiscale la legge ti mette a disposizione per tagliare le tue imposte e i tuoi contributi, ti metto a disposizione gratuitamente un manuale con 94 strumenti di efficacia fiscale sul blog www.efficaciafiscale.com, cosa che puoi andare a scaricare direttamente in maniera gratuita sul mio blog e iscrivendoti alla newsletter nel form che trovi in fondo ad ogni articolo. Sempre all'interno del manuale gratuito che riceverai, potrai anche capire come poter lavorare a un livello successivo insieme a me. Cioè, mi spiego meglio. Tu avrai all'interno di questo manuale una checklist con questi 94 strumenti di efficacia fiscale che potrai applicare anche senza bisogno del tuo commercialista. Bene. Ma se comunque vuoi fare in modo di avere una consulenza specifica con me per poter individuare come assemblare tutto quanto al meglio, tu puoi benissimo lavorare con me a un livello superiore, cosa che troverai all'interno del manuale stesso. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao!